Agli studi di Milano di Radio Animati abbiamo l'onore di avere in diretta con noi Clara Serina, Ghiomar Serina, Riccardo Zara e Jonathan Zara. Evviva i Cavalieri del Re!
Buonasera anche da parte di Lorenzo, oggi siamo in diretta qua per questo Evviva i Cavalieri del Re, una giornata tutta dedicata ai Cavalieri del Re per questo evento speciale. 30 anni, sono passati 30 anni dalla spada di King Arthur. 30 anni.
Io ripartirei dalla spada di King Arthur. 30 anni fa, nel 1981, è nata adattando il provino per Vicky il Vichingo. Avete mai pensato che anziché festeggiare i Cavalieri del Re, oggi potremmo essere qui a festeggiare i piccoli vichinghi?
Ciao ragazzi, sono Riccardo. Beh, questa in effetti è una domanda che non ci è mai stata fatta, perché in effetti, ma ti posso dire, quando abbiamo fatto Vicky Vichingo, noi pensavamo la canzone andrà in sigla e durerà il successo di un'estate, che come succedeva all'epoca. Poi è stata trasformata in Re Artù, ma non avremmo mai pensato che a distanza di 30 anni saremmo ancora qui a parlarne. Questo ci fa, almeno credo di parlare a nome di tutti, ci fa enorme piacere.
Jonathan, mi sembrava volessi aggiungere qualcosa.
No, io in realtà ho poco da aggiungere, perché all'epoca ero veramente bambino. Però alla tua domanda la risposta è che sì, non ci avevo mai pensato. In effetti ha senso. E sarebbe stato probabilmente anche diverso, forse avremmo preso un'altra piega. Percorso tutto sommato dei Cavalieri del Re che seguono la spada di King Arthur ci ha portato poi a oggi. Magari col Vicky Vichingo sarebbe stato tutto diverso. Buh.
Sulla genesi del nome Cavalieri del Re c'è mai stato un dubbio? Perché Cavalieri del Re ovviamente è dedicato a King Arthur, eccetera eccetera, ma prima di arrivare ai Cavalieri del Re c'era stato qualche altro nome che avevate valutato?
No, perché allora quando sono nati i Cavalieri del Re io non c'ero.
Ti saresti imposta altrimenti?
Non c'ero. Avevano fatto Vichingo senza di me e devo dire anche Cavalieri, anche King Arthur, poi dopo sono subentrata, per cui è stato scelto poi da Olimpio, che in base al discorso di riferimento
King Arthur.
King Arthur, allora se no bisogna scegliere, bisogna trovare un nome per questo gruppo perché funziona qui e là, e ha scelto.
E vi ha portato fortuna comunque,
molta,
direi.
Sì, sì.
Clara?
Eccomi, allora, i Cavalieri del Re, beh, certo, all'inizio mi ha fatto uno strano effetto, perché era un nome tutto al maschile, no? E dico, ma come, noi i Cavalieri del Re? Ah, adesso mi immaginavo nel cavallo, e dunque ci ha fatto uno strano effetto, anche perché eravamo veramente i primi ad avere un nome così originale, no? Perché anche se all'epoca c'erano i Mattia Bazar, però è un nome più neutro, no? Poi invece è stato molto divertente entrare nello spirito dei Cavalieri del Re, tant'è vero che poi quando abbiamo fatto la prima trasmissione Super Classifica Show abbiamo pensato di vestirci con le corazze, no? Infatti io dico sempre che noi siamo stati i primi cosplay. È vero o no?
È probabile.
È vero,
c'è,
siamo stati
l'Ambrogino d'oro,
quando ci hanno chiamato per l'Ambrogino d'oro, che è primo che abbiamo messo le corazze, messo eccetera. E poi devo dire, cioè, per me King Arthur era il massimo. E allora l'idea di essere uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda mi faceva vibrare.
Ti elettrizzava. Piaceva, quindi.
Io posso aggiungere una cosa, che quando Olimpio mi ha detto, Olimpio era il nostro produttore dell'RCA di Roma, ha detto, Riccardo, abbiamo dato un nome al gruppo, vi chiamerete i Cavalieri del Re. E ho detto, che brutto. Non mi era piaciuto per niente, perché mi dava l'idea di un gruppo proprio per bambini, per... Io non so, io avevo in mente un nome tipo Bottles, Battles, qualcosa così.
Chissà perché.
I Cavalieri del Re, niente. Però poi ci si abitua e oggi ne sono fiero, siamo contenti, credo, no?
Sì, oggi siamo contenti perché poi non pensi più al nome come i Cavalieri del Re, l'effetto iniziale, no? Ma diventa un corpo, un evento, ecco, un fenomeno.
Posso aggiungere una cosa venuta in mente?
Certo.
Io, ripensando al nome quando ero bambino, per me erano i Cavalieri del Re, loro erano i Cavalieri e io il loro re. Quindi io, quando salivamo sul palco, ero felicissimo, mi sentivo il re.
Infatti poi a Jonathan abbiamo messo la corona, sì, quando abbiamo fatto... Sì. La Lady Oscar, no,
la senti... spada di King Arthur, la Super spada, Classifica,
sì,
Show. Tu ti ricordi, Jonathan, quell'evento? No,
Super Classifica Show, sinceramente no. Mi ricordo Lambrugino, che credo avessi comunque 6-7
prima.
Sì,
vedi? Vedi?
Lambrugino andava in onda sotto, a dicembre, cos'è? Lo fanno sotto San Nicola l'8 dicembre. E noi siamo andati invece per la trasmissione Super Classifica proprio sotto Natale, eravamo, pertanto è stato fatto prima Lambrugino.
No,
ma strano che non ricordi.
Mi ricordo per le foto, sinceramente.
E dal filmato forse hai ricostruito, sì, che tu eri vestito, che ti vergognavi.
Da re.
E poi noi ci inchinavamo tutti
davanti a
lui. No, è vero, anche in scena.
È vero, non mi ricordavo.
Che in scena ci inchinavamo al re, al piccolo re.
Grazie.
Ma dopo queste esibizioni a Lambrugino e soprattutto televisive vestiti da cavalieri, vi è mai capitato che qualcuno vi riconoscesse per strada? Com'era? Cioè, era facile ritornare nei panni della vita normale? Diciamo, tornare in classe per Jonathan o rivestire i panni della psicologa per Clara?
Allora, sì, visto che mi hai passato il microfono, posso dire che io avevo il terrore che qualche paziente mio mi riconoscesse per strada, da un lato, no? dal punto di vista professionale, perché all'epoca non si usava mischiare le cose, no? Cioè, anche la persona che viene da te per un aiuto ti immagina in un certo modo. E mi ricordo la prima volta che una persona mi ha riconosciuto, credo sia stato un uomo, un ragazzo sui 30 anni, è rimasto scioccato, no? Però poi ha elaborato, e dallo shock iniziale di dire ma non capisco, vado in confusione, poi ha lasciato partire il cuore, no? E ha trovato carina sta cosa.
Hai,
ecco,
cantato Lady Oscar insieme a te.
Non mi ricordo se però era Lady Oscar o...
Tu, Jonathan, invece, ecco, infatti ero curioso anch'io, in classe
io cosa... mi vergognavo, io ero un ragazzo timido, io volevo farmi gli affari miei, invece questi mi fermavano, dai, poi chiamavano la maestra, maestra, lo sai che lui, allora la maestra, insomma, una cosa importante, no, cosa, vieni, come mai, è vero che sì, è vero. E quindi, e qualcuno già lo sa questo, mi ha fatto salire sulla sedia davanti a tutti e mi ha fatto cantare Lady Oscar.
Ah, cappella.
Pensa che se fosse successo al giorno d'oggi saresti anche su YouTube.
No, è un peccato, perché poi c'è stata un'occasione in quella scuola dove la mamma è arrivata e mi hanno fatto fare la stessa cosa insieme a tutti i bambini. È stata una cosa comica, però bella.
Sempre sulla sedia. Direi a questo punto di ascoltarci la prima sigla di Cavalieri del Re.
L'abbiamo citata e quindi direi proprio di ascoltarla. L'ascoltiamo nella prima versione. Quando fu tagliato quel Viva il Re? Vi dispiace un po'?
Sì, e la storia è così, perché all'epoca i lavori li facevo in cascina e venivano messati in cascina. Però l'RCA, pensando di avere gli studi sicuramente migliori dei miei, disse mandaci un nastro che noi sicuramente la missiamo meglio. E così Olimpio rifece il missaggio. E io dissi, ma come mai avete tolto Viva il Re? Poi mi ha raccontato, la prima versione di Olimpio era questa: l'abbiamo tolto perché, sai, siamo una repubblica, noi non vorremmo avere problemi.
Beh.
Olimpio mi ha detto questa, sai, con Viva il Re potrebbe essere una cosa politica che può dare fastidio con la monarchia. Ma va, ho pensato che strano. Poi a distanza di anni mi ha detto, non te l'abbiamo messo perché mi sono dimenticato di aprire le piste. Eh sì, perché lì non si ricordava questa credo sia la seconda versione, quella più giusta.
Quella più giusta. Vabbè, nel dubbio noi lo ripristiniamo per stasera e ce l'ascoltiamo nella versione originale.
Arriva,
In diretta da Milano per questa giornata speciale in compagnia dei Cavalieri del Re, e qua con noi c'è anche Marina, che salutiamo e ringraziamo, che sta tenendo le fila di tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento in diretta da Facebook, dalla mail, ci stanno riempiendo di messaggi. Marina, c'è qualche messaggio che vogliamo già leggere per i Cavalieri?
Allora, beh, intanto un saluto da parte del Lady Oscar Italian Fan Club, che ci scrive da Facebook, che sono collegati. Esatto, Raffaella Alefra.
Un saluto.
Esatto. Poi abbiamo un saluto da Emanuele Bellisari da Rieti, e ci scrive, anzi vi scrive: adoratissimi Cavalieri del Re, ero solamente un bambino quando cantavo insieme a voi Cuore, la spada di King Arthur, Sasuke, Lady Oscar, l'uomo tigre e moltissime altre. Le vostre melodie e il vostro canto mi hanno accompagnati in ogni momento della mia infanzia. Grazie a voi volavo in alto su nel cielo nel regno della magia e della fantasia. Quei momenti non si possono e non si devono scordare. Quei momenti rimarranno sempre nel mio cuore, come in quello di moltissimi altri ragazzi della mia età o più grandi di me. Ogni volta che vi ascolto riesco a dare nuova linfa fidale al bambino che c'è in me e che tenterò di non far morire mai. Grazie di tutto dal più profondo del mio cuore. E viva i Cavalieri del Re.
E qui ci sta l'applauso, eh?
Avete mai ricevuto, non avendo mai fatto un sito, forse voi avete perso parte di tutti questi messaggi che rimangono sparpagliati per la rete, ma non sempre vi raggiungono. E non vi viene voglia di fare di raccogliere, insomma, di riceverli, di avere un qualche presenza ufficiale in rete?
Qui stai toccando un nervo scoperto. Beh, l'idea di fare un sito ce l'avevamo già, era partita proprio credo 5-6 anni fa. E il promotore, 10, mi fanno segno 10, pertanto eravamo all'inizio quasi del genere, però volevamo...
Era arrivata da poco la risoluzione 1024 per 800, per
7000 più.
Adesso, scusa, perché eravamo ancora incerti se fare 800 per 600 o 1024.
È passato un po' di
tempo. Io volevo fare un sito veramente colossale con 3000 effetti, con rumori, con tutto. E Jonathan, che doveva essere l'ingegnere del lavoro, e mi diceva: ma papà, così è un sito troppo pesante, poi i ragazzi non riusciranno a collegarsi. Ma va tranquillo che quando sarà finito il nostro progetto ci saranno dei computer così, così potenti che riusciranno. E alla fine il lavoro è rimasto a metà strada, però non è detto che magari tra una ventina d'anni, ne so, giorno d'anni. Però ho visto che in giro ce ne sono tanti altri e che promettono bene, e dico la verità, ci accontentiamo e andiamo a curiosare sugli altri, e ci piace così.
Beh, diciamo che moltissime persone ci chiedono, no, di come mai non abbiamo un sito anche gestito da noi, no, perché avremmo potuto aggiungere cose man mano, no, lungo la storia di questi anni. E in effetti questo è una cosa che abbiamo lasciato fare ai fans. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male.
E fra i vari siti dedicati ai Cavalieri del Re vorrei ricordare quello che forse è il più grosso pieno di informazioni, più preciso, che è quello di Tana delle Tigri di Koji, che ci ha aiutato proprio a realizzare le pillole che abbiamo ascoltato oggi in diretta durante tutto il giorno, per ripercorrere tutta la vostra storia, e ringraziamo quindi di nuovo Koji. Invece Sasuke, la seconda sigla dei Cavalieri del Re. E, allora, innanzitutto si dice che Jonathan abbia iniziato a fare Kung Fu proprio sulla sigla, sulla scia di Sasuke. Confermi?
È vero, confermo. Il cartone animato mi piaceva molto e in quell'anno ho iniziato a fare Kung Fu, ero esaltatissimo. Ho fatto 4 anni, forse 5, sono stato campione regionale nell'84. E italiano sono arrivato quarto classificato.
Ma e nella sigla avevi già partecipato anche tu? Chi aveva cantato Sasuke? No. Già tutti e quattro?
No, sì. Se non ricordo male, solo due
io
ancora.
Io e Riccardo. Noi due, io e Riccardo.
Bisogna dire una cosa: all'epoca le sigle ci venivano ordinate con una velocità che non sempre riuscivamo a stare tutti e quattro insieme, anzi, succedeva raramente. E ricordo questo molto bene, che Guiomar in Sasuke la prima volta che cantava. È vero?
Sì, la prima volta che effettivamente.
E l'abbiamo realizzata di corsa io e lei. Non c'era nemmeno la voce di Clara quel giorno, in quel senso.
Per questioni logistiche proprio, non c'era né tempo e né la possibilità di avere loro in studio. E quindi abbiamo realizzato così, perché se non consegnavamo immediatamente, saltava.
Quindi, Riccardo, era solo la tempistica che determinava i tempi per chi cantava il pezzo? Quando scrivevi il pezzo avevi già un'idea di chi l'avrebbe cantato? Dicevi: questa parte forse è più adatta a Ghio, questa a Clara, qui ci mettiamo Jonathan?
Per i cori chiaramente cercavo di riunire più possibile tutti e quattro, anche Jonathan tante volte lo tiravo dentro, lui non si ricorda ma cantava delle cose, non sapeva nemmeno quello che stesse dicendo, ma però per i solisti veniva deciso prima. Perché la canzone, chiaramente, se la cantava un uomo doveva avere una
tonalità
o una versione maschile o femminile. Però la decidevo quasi all'istante, perché in base al personaggio, in base al tipo di cartone, no? Veniva deciso subito, sì.
Ma e ci sono stati casi di ripensamento? Sto pensando per esempio a Lady Oscar. Hai sempre raccontato che il provino originale era cantato da te, poi l'ha cantata Clara, o anche Nino, mi pare, la dovesse cantare Jonathan, poi l'ha cantata tu.
Lady Oscar, ricordo che Lady Oscar fu fatta insieme, la portammo a Roma insieme a il provino, insieme a Lupin. Lupin e Lady Oscar erano nate nella stessa settimana e io ero più affezionato a Lupin che non a Lady Oscar, e tutte e due le cantavo io come provino. Poi venne scelta il provino, venne scartata Lupin, venne scelta Lady Oscar, però avevo già deciso che doveva cantare una donna. L'ho cantato io come provino proprio per motivi di tempo, di velocità. Questo lo ricordi, Clara, che l'avevo cantato?
Sì, sì, ti ricordo.
Non c'è...
Mi ricordo, sì, sì. E poi, vabbè, in effetti era per la velocità, chi c'era faceva, perché quello che contava era consegnare il pezzo, no? Poi magari ci avrebbero dato un tempo per rifinire, ecco.
E c'è mai stata fra voi, un po', questo poi a posteriori, non dico, invidia è un termine brutto, però dire mi sarebbe piaciuto cantare quella canzone che canta Ghio, mi sarebbe piaciuto farla, oppure io avrei fatto quest'altra canzone. Beh, ognuno di voi bene o male è identificabile con una sigla: L'Uomo Tigre, Lady Oscar, Renzi la strega o Gigi la trottola, Nino e Ugo Re del Judo, Devilman anche nei cori. C'è mai stata la voglia di dire io però questa l'avrei voluta fare io, cavolo, l'avrei voluta cantare io?
Lorenzo, questa è una classica domanda che ognuno di noi dovrà dare la risposta sincera.
Sincera.
Io dico la verità, io non ho mai invidiato nessuna canzone perché non avrei mai voluto cantare. Ah. Nonostante quello che si pensi, non amo cantare, però le cantavo perché ero costretto, insomma, il maschietto c'ero solo io, Jonathan non era ancora affidabile. Però per quanto riguarda le invidie, no, io fosse stato per me non avrei cantato nessuna, nei cori tutte magari, ma come solista non ho mai invidiato niente. Tocca a Clara.
Diciamo che lui è stato obbligato a cantare proprio, non so se lui si ricorda di questo, però io, siccome venendo da una cultura musicale brasiliana, le voci molto più soffiate, la bossa nova, la sua voce era una voce che ricordava molto la voce dei cantanti brasiliani. Allora io ho fatto di tutto perché lui cantasse. Tu non ti ricordi questo?
Mi ricordo di questo, ma non niente vero. Mi ricordo perfettamente che lei continua a raccontare questo in giro, che lei mi ha spinto a cantare.
Beh, certo, mi piaceva.
Ma Clara si dimentica.
Ma in contraddizione con quello che hai detto prima, che non ti piaceva cantare.
Difatti,
per cui lui si rifiutava.
Sì,
però
sì.
Facendo una sigla. Ma sì, facciamo un provino. Con la storia del provino lui ha cantato, no?
Clara non
poi lui
Clara si dimentica. È andata bene.
Clara si dimentica che prima di Re Artù e Vicky Vikingo
c'era Rubinda,
Rintintin, il leone, che loro non sanno cos'è, e Lessi, e tutti i cover fatti. E prima di questi cover io lavoravo in un'orchestra e cantavo 10 anni prima. Ecco, esatto.
Certo.
Pertanto mi piaceva cantare nelle orchestre e tutto, ma non ho mai amato cantare nei dischi, perché mi sono trovato sempre nell'obbligarietà di cantare le mie canzoni perché facevo prima. Se no avrei dovuto chiamare un cantante, fammi il provino. Però non è che io mi sono messo a cantare perché Clara mi ha spinto. Però lei ama dire questo e continuiamo a citare.
Era contenta.
Allora, vabbè, me lo concedete, mi piace dire questo, perché ognuno ha dei ricordi, no? Che poi non sempre sono di tutti. Ecco, adesso
mi ricordo la domanda.
Sì.
No, invidia no. Però diciamo che io fin da bambina sognavo cantare. Era un mio sogno, cioè amavo cantare. Non ho avuto il privilegio di avere la voce di Clara, nemmeno, no? Però mi piaceva. Un giorno Riccardo ha deciso che dovevo fare anch'io la parte solista.
Sì.
No? E che ha cozzato un po' contro Clara, perché lei non era molto convinta di farmelo fare.
Ecco, anche questo, uno dice la sua, invece sono stata io a metterla nel gruppo. Ecco, queste sono le piccole polemiche, no, del quartetto. Cioè, invece lei arrivava dal Brasile da poco, io ho detto, ma sì, dai, andiamo. No,
io arrivavo dal Brasile perché dovevo, cioè, ero stata invitata da Clara a venire qua a studiare e sostituirla nello studio come lavoro. Infatti io sono rimasta per anni a fare il fonico e tutto quello che era necessario, per cui per quello che tante volte c'ero più io, seguivo di più dava una mano in tutto e anche a livello e corista così.
Ti sarebbe piaciuto cantare?
Il pezzo, guarda, a caso, non è Lady Oscar.
Lo so.
È Cuore. Cuore, ma non perché, ma lo perché so. Lo amavo tantissimo. Cioè, il pezzo, proprio uno di quei pezzi che proprio mi affascinava. E purtroppo...
Ma c'è un pezzo che Clara avrebbe voluto cantare, che ha cantato io? Domanda.
Il piccolo, com'era là, il Nero Cane di Leva? Quando era ancora cucciolo giocavo con la mamma. Quale?
Beh, non Manichini metropolitani.
No.
Io mi ero già preparato la battuta perché loro hanno iniziato dicendo no, ma io non volevo, no, assolutamente non so. Allora volevo dire che bravi questi Cavalieri del Re, invece in realtà alla fine è venuto fuori che...
è venuta fuori la verità.
Però io seriamente, certo, Riccardo, forse... No, mai. Riccardo, adesso te lo posso dire qua davanti a tutti. Io a 7 anni volevo cantare L'Uomo Tigre, ero incavolato nero con te.
Bene, allora abbiamo nominato le due canzoni portate a Roma, Lady Oscar e Lupin, e direi di ascoltare la preferita di Riccardo, il provino dei Cavalieri del Re di Lupin.
Commissario scappa con grande abilità, è un ladro gentiluomo, male a nessuno fa, abile la sua mano nell'alta società, lo sguardo suo magnetico, furfante ma simpatico, elegante atletico.
In diretta da Milano su Radio Animati, questa sera festeggiamo i Cavalieri del Re, 30 anni dalla spada di King Arthur. Matteo, ci sono altre domande, altre curiosità? Jonathan è riuscito a incitare Lupin sul balcone.
Riccardo, ci raccontavi, mentre ascoltavamo la canzone, della storia di questa canzone, delle diverse incisioni. Lo raccontiamo a tutti?
Sì, raccontiamo che stavo dicendo che questa voce è esattamente la voce del provino... del primo provino, perché il primo provino è stato fatto con batteria basso, batteria elettronica, basso, pianoforte, cori, quelli che sentiamo nel provino, e la voce di Jonathan, perché mi interessava avere Jonathan come tu eri già nel provino che abbiamo consegnato in RCA. Poi a distanza di, poi il pezzo non venne accettato, a distanza di un paio di 2-3 mesi decidemmo di riempire la canzone e farne un disco, cioè per non buttarlo via. Allora aggiungemmo, credo, una chitarra, una tastiera, qualcosa. E io dissi adesso voglio ricantarla in modo serio, in un modo bellissimo, non così. E ci provai tutta una mattina a ricantare, faceva sempre più schifo, cioè, ma il provino era sempre più fresco e più originale, ed è rimasto così. Ecco la prova che tante volte cantando velocemente una canzone senza grossi impegni, tante volte si dà il meglio, diventa più fresca. Mi chiedevi ancora?
No, e Jonathan che...
No, volevo fare i complimenti a mio padre per il passato remoto che non usa mai e qui e questa sera stai usando in continuazione, bravo, così si fa.
Ma... Abby, tanti Abby.
E invece 3 anni dopo la canzone è stata pubblicata con la voce principale di Rockefeller e sempre i vostri cori. Com'è nata questa versione?
Sì, adesso non ricordo bene la casa discografica, cos'era?
Cinevox, credo.
Cinevox, bravi. Mi chiese delle canzoni per Rockefeller e io ne scrissi 2. Una era Corvo Pennuto Furbo e Tromboni Fa. La prima cosa che mi dissero in casa discografica: guarda che Rockefeller non sa cantare. No, Tromboni Fa. Cioè, no.
Svegliati Muciaccio.
Muciaccio. Sì, Tromboni Fa, sì, ma non era mia. No, no. Io per lui scrissi 2 pezzi soltanto e poi gli mandai provini nostri e mi dissero, prima cosa mi dissero, attenzione che non sa cantare, fate tanti cori, insomma aiutatelo. E difatti le canzoni stanno in piedi quasi da sole perché lui fa un po' le pernacchie, oggi lo possiamo dire. Però è una persona simpaticissima. Come nacque Lupin? Perché nel secondo long play credo ci fossero 2 LP, ci chiesero altre canzoni e noi, non avendo materiali, mandai Lupin e a quel punto ho deciso di tenere la base tutta com'era e sovrapporre la voce, che la sovrapposero a Roma, non a Milano, di Lupin.
E a proposito di canzoni realizzate velocemente, prima è stata citata da Clara Nero Cucciolo e anche questa è nata in pochissimo tempo.
Sì, questo lo facciamo raccontare a Ghio, dai, perché parlo troppo.
No, ma io non... No, non mi ricordo.
Era nato quella mattina. Una mattina ci telefonò Olimpio Anselmo da Roma e ci disse: guardate che nella serie Nero Cana di Leva ci sono 20 secondi dove il personaggio canta una canzone che parla della papà morto, ricorda la mamma morta, e la direzione della Rai, perché era un cartone Rai, a tutti i costi voleva un inserto musicale in italiano e ci dissero: scrivete una canzone veloce di 20 secondi ma deve partire oggi. Questo mi disse Anselmo, cioè lui ci telefonò alle 9:30-10 mattino: deve partire con il Corriere delle 2, che passava il Corriere a ritirare i pezzi. E noi facevamo un altro lavoro in quel momento, sospendemmo tutto e io in 5 minuti scrissi questa melodia molto semplice, questo testo molto banale. E siccome doveva ricordare la voce di un bambino che pensava, l'unica voce che aveva a disposizione era quella di Ghio. E allora disse a Ghio: impara questa canzone, cantala velocemente imitando un bambino. E la spedimmo, la canzone era molto, molto scarna, con una chitarra e un basso, credo. E aggiunsi i soliti uccellini per creare l'atmosfera. La cosa interessante è questa, che quando arrivo a Roma Anselmo dice: è più bella questa che la sigla. È vero, e volevano mettere. Allora nacque un altro problema: Riccardo, allungala, facciamola diventare una sigla, perché durava pochi secondi, e spostiamola, facciamo diventare questa la sigla e non l'altra. A quel punto io cominciai a scrivere un altro testo, vedi come nacque il testo aggiunto, no? Però alla fine non se ne fece nulla, rimase la vecchia sigla.
Quindi scopro finalmente com'è nata questa misteriosa seconda strofa che noi abbiamo trovato depositata in SIAE ma che non è mai stata cantata. Quindi è nata per trasformare la canzone in una sigla. Ma non è mai stata registrata?
No, l'unica volta che l'abbiamo cantata, credo, l'abbiamo cantata al concerto, o no? Sì, concerto di Prato, di Luca.
Sì, sì, no, di
Prato. Di Prato, sì.
No, di Luca.
No, di Prato, Luca non l'abbiamo fatta, credo. O qualcuno ricorda, Luca no, a Prato.
Che è stato poco dopo, poi
che
Luca.
È poco dopo.
È stato poco dopo. Ci sono arrivati, c'è arrivato un messaggio molto carino, Marina.
Allora, Francesco da Bergamo ci chiede se avete mai pensato di fare un musical con i vostri successi dedicato ai bambini di oggi, ma soprattutto ai bambini degli anni Ottanta.
Io certo che ci ho pensato. Ci ho pensato esattamente quando circa 5 anni fa venni a sapere che gli ABBA fecero Mamma Mia con tutte le, che poi non è una produzione loro, cioè, c'è stata una, sapete la storia, una fans degli ABBA decise di scrivere una storia sulle canzoni degli ABBA, è così nata la commedia musicale. Chiaramente mi sarebbe piaciuto, però mi sembra che Jonathan ha detto no, non ci sto. Jonathan.
Non è vero.
Beh, certo.
Neghi Jonathan?
Neghi
completamente. C'è un'altra domanda, Marina, che vogliamo leggere, arrivata dal pubblico. Ne sono arrivate tante, Marina sta scegliendo nel frattempo, siamo veramente sommersi dai messaggi. Sì, no, questo lo chiediamo dopo. Vi volevo fare invece una domanda io a questo punto. Un'altra cosa che c'è in molte sigle sono gli effetti speciali. Immagino al sommergibile di Moby Dick 5, il leone o tigre all'inizio dell'Uomo Tigre. Come nascevano questi? Come nasceva questa parte delle vostre canzoni? Nascevano insieme alla canzone? Venivano aggiunti dopo?
Devo rispondere ancora io. Però se vi viene in mente qualcosa, io posso dire che nascevano chiaramente alla fine, ma era dove, come nascevano, da un fatto che era il bambino che c'era in me. Io mi divertivo da matti, metterli sommergibile. Io ricordo quando abbiamo fatto le bolle di Moby Dick 5.
Sì, per noi era quasi una perché quando entri in studio, cioè all'inizio, infatti i volumi sono a un quarto, e quando uscivamo era già
di più,
molto di più. E allora la testa, quello diventava una pausa divertimento.
Ti ricordi di aver partecipato a qualche effetto speciale?
Sì, in tanti, perché ero sempre là con Riccardo in studio, cioè c'ero più io che gli altri, per cui facevamo sempre, certo, le idee partivano dal suo cervellotto.
Prego. Sì, stavo pensando quando abbiamo fatto le bolle di Moby Dick 5, che si facevano esattamente con una cannuccia e dentro un bicchiere, si soffiava nel bicchiere, soltanto che le cannucce che avevamo preso al bar erano piccole e facevano le bollicine piccole, e a noi serviva. E allora ne ho inventata una, siamo andati, abbiamo fatto una specie di canna con un foglio di quaderno grosso, così si vede, si capisce in radio,
certo.
E soffiamo, mi ricordo, con due cannucce dentro questo un bottiglione enorme, e poi abbiamo registrato a velocità, queste cose non le ricordo neanche Giordano, a velocità, ad alta velocità, per poi rallentarla, e sembravano le bolle. Mi è venuto questo flash.
Con il cavallo, con le dita sul tavolo, il cavallo.
Sì, sì. Quando abbiamo fatto il cavallo di Lady Oscar.
Complotto a corte,
non era altro che la scatola del microfono, le dita sulla scatola del microfono, con il microfono vicino. La fantasia poi fa tutto.
Ce l'ascoltiamo a questo punto, Moby Dick 5. Abbiamo parlato di queste bollicine, queste bollicine, direi quindi di ascoltarci Moby Dick 5, e poi ci ritroviamo qua in diretta da Milano con tutti i Cavalieri di Re. Un applauso!
Cielo ma senza le vele, la Moby Dick 5.
Moby Dick
da millenni sul fondo del mare, a difesa di un mondo migliore, è rimersa al portale d'amore, la Moby Dick 5.
Moby Dick vola via sotto le stelle, va e poi negli abissi.
naufragio la Moby Dick 5.
Moby Dick
combatte un nemico crudele per terra, per cielo e per mare, e torna vincente nel sole la Moby Dick 5.
Moby Dick vola via su nello spazio, va ma poi con un tuffo nel mare si immergerà. La Moby Dick 5, Moby Dick,
ma il giovane audace equipaggio ci dimostra di essere saggio, pilotando con grande coraggio la Moby Dick 5.
Moby Dick vola via su nello spazio, va ma poi con un tuffo nel mare si immergerà.
Non possiamo rientrare sulle bolle, perché ci ha spiegato adesso con quanta fatica sono state fatte queste bolle, ora ci parlo sopra così rovino tutto. In diretta da Milano, vive i Cavalieri del Re, Matteo.
Allora, come al solito, durante le canzoni si scatenano i ricordi dei Cavalieri del Re e noi adesso chiediamo a Riccardo di ripetere per tutti gli ascoltatori la storia.
Sì, non più che storia, era un rimprovero che mi stava facendo Jonathan.
Quando mi daranno?
Tu dicevi quando mi daranno la possibilità di fare una sigla su un robot, ecco, finisci.
Ecco, quando mi daranno la possibilità di fare una sigla su robot, genere robot, io sicuramente li voglio far impazzire, farò una cosa pazzesca. E me lo diedero con X-Bomber, che poi non venne fuori questa grande cosa, che poi trasportati in Moby Dick 5, come ogni volta facevamo le ripetizioni, perdevano ancora di grinta. Però Jonathan mi rimproverava che nonostante io ci mettessi la grinta e tutto, alla fine
no, è un rimprovero, ma non è un rimprovero, è una caratteristica, nel senso che un esempio è una canzone che abbiamo fatto insieme, io le ho portato un provino e doveva essere una canzone forte, dura, rock, abbiamo iniziato a arrangiarla assieme e il risultato è che alla fine è una canzone melodica con i cori, alla fine i Cavalieri del Re. Quindi alla fine è una sua caratteristica, che poi si commentava è un po' anche la caratteristica, se vuoi, di Paul McCartney, quindi questo gli fa onore.
Veniva sempre rimproverato di essere troppo melodico, a differenza di John Lennon che era più grintoso e più cattivo, diciamo. E questa paragone mi piace, calza bene.
Dalle bolle di Moby Dick 5 alla spada di Lady Oscar, invece, alla sigla Lady Oscar. Clara, tu immagino sei molto legata a questa sigla, che ricordi hai quando è nato quel pezzo, che fra l'altro, se non sbaglio, ha anche faticato molto per riuscire a proporla RCA. In quel momento eravate un po' sulla cresta dell'onda, RCA voleva provare a dedicare questa, a far interpretare questa canzone da altri, quindi avete vinto su tanti fronti, sia perché è stato un successo incredibile, sia perché comunque è uno di quei pezzi che ha avuto, secondo me, questo parlo personalmente, la fortuna, un grande pezzo, un grande cartone. In genere c'è sempre una delle due parti che prevale, magari la sigla è fortissima, il cartone no, in questo caso sono forti tutte e due. Che ricordo hai e che legame hai con questa sigla?
Beh, diciamo anche per tutta la storia, no? Trascorsa, veramente un legame molto grande per quello che ha... per quello che è accaduto alle persone che vedevano i cartoni, a come ascoltavano la sigla, cioè tutto il pezzo che faceva onore, no, a questa storia bella dove chiunque, anche i ragazzi, si identificavano con questa donna, un personaggio importante che aveva un grande self-control, una capacità di affascinare. Mi ricordo un signore che diceva: mia figlia a 5 anni vedeva lì e tutti che aspettavano, ma questo André baccerà Lady Oscar, baccerà, e questa bambina era svenuta quasi per terra nell'estasi di aspettare che finalmente si baciassero, no? Per cui un cartone che ci ha tenuto.
Tu l'hai seguito così, quindi, all'epoca, quando andava in televisione?
Beh, certo, sì, io l'ho seguita moltissimo ed era, e sono felice di avere anche tutta la serie registrata, no? Quando è uscito, sono usciti i DVD. E poi devo dire che la canzone, no, aveva questa parte anche finale, oh lady, 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 oh, no, e andava avanti tantissimo a ripetere, no? E quasi avrei voluto che ci fosse la terza strofa, no? Cioè, per poter ritornare magari non solo nella stanza del re, ma da qualche altra parte anche, no?
In giro per il mondo.
E dunque è una sigla che ci ha onorato, insomma, ci ha onorati, perché in effetti a chiunque fa il ritornello, no? Grande festa alla corte di Francia, e tutti si ricordano, cioè impressionante ancora oggi. E una cosa che mi ha molto colpito quando c'è stato il tentativo di cambiare sigla, no? E che ha offeso i fans, cioè c'è stata una ribellione proprio anche molto esplicita, finché si sono arresi, perché poi il passaggio successivo, no, la volta successiva, hanno rimesso la sigla originale. Tu fai il segno, giustamente, no? Siamo stati molto contenti, ecco, per cui bello, sì, ho un bel ricordo, ecco.
Io sì, che infatti cioè all'inizio, in principio, volevano farla cantare a Cristina D'Avena.
Forse all'epoca Marisa, no, Interligi, credo. Marisa Interligi, credo, ecco. Questo cultura.
E avevano anche provato, no?
Sì,
ma poi è vero, bravo.
Ah, è venuta proprio da voi
incidere. Mi è venuto un che appunto
ha inciso proprio,
che ha inciso
proprio lì nella nostra
sala di incisione. Però poi hanno detto no, quella con Clara è la migliore.
Però posso dire una cosa: quando invece noi abbiamo fatto Vicky il Vichingo, no, era un po' per fare il provino. Io devo dire che è stato inaspettato che avessero detto no, sì, facciamo la sigla, accettiamo di fare la spada di Artù, ma vogliamo le stesse voci di Vicky il Vichingo. Diciamo che è un po' così poi siamo diventati, perché non era partito, no? Era partito che noi volevamo fare i cantanti, no, in effetti, però l'RCA ci ha detto no, no, vogliamo le stesse voci, no? Se mi ricordo questo.
Ma più che l'RCA, secondo me, cioè c'è stato un riscontro altissimo da parte dei fans, della gente. E loro
penso
hanno
che indubbiamente questo,
questo, e hanno detto no, qui c'è qualcosa, facciamo nella prima, sì, nella prima infatti, nella prima King Arthur, poi
no, che era, sì, successo,
no,
quando
lo provino, quando lo provino Vicky il Vichingo, no? E noi pensavamo di fare un provino così perché magari qualcun altro cantasse, no? In realtà poi hanno scelto
le cose, non stavano
più o meno, insomma, vabbè, ma per lui non stanno mai così.
È bello ricordarle in un modo,
stavano così.
le cose stavano
quattro. Comunque posso voglio dire una cosa da spettatore in questo momento. Secondo me le sigle che avete cantato vi assomigliano un po', cioè, secondo me ognuno c'è molto del carattere di un secondo me sì, è un complimento.
Perché secondo me è un complimento. David Man e l'uomo tigre, non è che faccio quella figura.
Ma insomma,
Gigi la trottola non me la dai.
L'unica che si ci convince
perché?
Ah,
vabbè, certo, certo. No, l'uomo tigre è molto richiesto. Mi ricordo quando abbiamo fatto Makemu, ragazzi.
È un eroe buono l'uomo
tigre. Non avrebbero voluto proprio neanche che entrassimo tra i primi tre, però ci hanno detto che le cartoline, le telefonate sono state così tante che hanno. Poi siamo andati al quarto posto, insomma. Bene.
Ma a proposito di Lady Oscar e dell'uomo tigre. Ai tempi questi cartoni, proprio questi due, erano accompagnati da polemiche. Lady Oscar non andò in Rai perché ritenuto diseducativo, l'uomo tigre è ritenuto troppo violento. Volevo sapere voi come vivevate il rapporto con queste polemiche, cioè le ignoravate, non vi riguardavano, vi sentivate invece magari responsabili con le vostre sigle del successo di questi cartoni? C'era anche il piccolo Jonathan che poteva rimanere traumatizzato dalla violenza dell'uomo tigre.
È vero, le polemiche, almeno io ricordo così, che venivamo a saperle dopo, cioè dopo che il disco era già fatto. Di Lady Oscar ricordo questo, che Anselmo ci disse: guardate che un cartone che io conosco dal Giappone ed è meraviglioso, l'RCA stupidamente se l'è fatto fregare. Per
la Fonicetra probabilmente.
La Rai,
scusate, la Rai.
Ho detto
la
RCA, Rai, sì. Intendevo Rai, chissà perché questo... No, la Rai se l'è fatto fregare perché sono bacchettoni, per loro è una storia un po' ambigua, in fondo la ragazza si veste da uomo e non è educativo, dissero. E all'epoca la prese per 4 soldi, così mi raccontò Anselmo, per pochissimi soldi, perché parlo di quando si compra cartoni, diritti di cartoni, che era venduto con una quotazione altissima al Miden di Francia, di Parigi, di Cannes, no, dov'è il Miden? A Cannes
penso.
Cannes, sì. E a Parigi, sì. E l'RCA mi disse che lo comprò Italia 1 all'epoca, ancora indipendente, per una sciocchezza, per pochissimi soldi, ed ebbe il successo che sappiamo. Questo, l'unica polemica è che sapevo che la Rai l'aveva in qualche modo censurato, ma non sapevo perché, poi vedendo il cartone non ho mai capito. Anzi, dico la verità, il cartone l'ho visto sempre a pezzettini. Per la prima volta in vita mia l'ho visto tutto 3 anni fa, che lo trasmettevano, sì lo trasmettevano una rete non so quale alle 5 di pomeriggio.
Recentemente l'hanno trasmesso anche Italia 1, è tornato.
Sì, ma l'ho visto per la prima volta, mi sono preso l'appuntamento con
di guardarlo.
A proposito, e me lo sono visto tutto, cosa che non sapevo, il finale, commovente, insomma, mi sono
visto
anch'io. E dico la verità, il successo che ha avuto era proprio meritato. Ma adesso, parlando di cartoni, vorrei che Jonathan raccontasse un piccolo aneddoto che io lo so e che mi ha fatto ridere quando lo racconto in altri.
Jonathan si sta nascondendo, intanto no, racconto gli amici a casa.
Legata ai cartoni, vediamo cosa ci dice.
È che io avevo un rapporto un po' strano con i cartoni animati, e cioè, per esempio, erano 4:30 e partiva l'uomo tigre. Io arrivavo per caso, accendevo la televisione, vedevo l'uomo tigre, ero felicissimo, lo guardavo, che bello, finiva. Per me era finito. Non mi sono mai chiesto, ma chissà quando lo rifanno, se lo rifanno probabilmente domani alla stessa ora, per esempio.
Non avevi il concetto di serialità.
Perfetto, però ecco, l'unica cosa che mi consola è che ho scoperto che anche altri amici, soprattutto un mio amico Jonathan, anche lui ha fatto esattamente la stessa cosa. Sì, mi ha consolato molto, non ero l'unico deficiente, ecco.
Clara, tu invece su questo discorso che abbiamo fatto di Lady Oscar, in questo caso non da cantante della sigla, ma... da persona che lavora anche con i bambini, se non sbaglio. Tu pensi veramente sia diseducativo un cartone animato come Lady Oscar?
No, assolutamente. Io sono stata chiamata a Novello a cantare insieme proprio alla Ryoko, no? Ti ricordi, Marina, alla Ikeda? E devo dire che lì ci sono state delle interviste molto belle fatte a lei, anche a me. E dunque si è visto invece che lo spirito, no, che è passato poi in questo cartone era proprio quello di dare un segnale, di passare alla donna una capacità di grinta, di grande legittimazione di sé, cosa che io sentivo carente proprio nel mondo infantile al femminile, no? Principalmente in Europa, perché venendo dal Sud America le ragazzine sono più grintose, più la donna cangaseira, no? Quella della la donna amazzone, no? E dunque noi avevamo, per cui non vi dico, bellissimo. Perciò devo dire che è stato in effetti la risposta del mondo femminile è stato molto positivo, molto buono, cioè empatico, è stato un esempio per niente, sì, forse qualche bacettino in più ce lo poteva dare, no? Andrea, ecco, che un po' forse severo, ma molto giapponese questo, no? Un po' severo questo, però che teneva tutti nell'estasi, no? Per cui migliorava il desiderio di quel bacio, ecco, forse era maggiore era più bello quasi che il desiderio del bacio che il bacio stesso, no? Per cui e niente, non ho trovato diseducativo, anzi una bella storia, ecco.
Allora direi con un applauso ai Cavalieri del Re, a Lady Oscar, un po' più forte, te l'ascoltiamo.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere padre che sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è.
Notte buia alla corte di Francia, a palazzo si dorme già, tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re, un scatto felino ed abile mossa colpirà tutte e tre.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello l'eleganza c'è. Oh Lady, 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 oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu.
Inconfondibile, anche qui è una di quelle sigle sul finale non si può entrare, ho fatica. Matteo.
Dunque, è nota la passione di Riccardo per i Beatles, ma volevo sapere gli altri tre Cavalieri del Re quali passioni musicali hanno. E, va bene, no, cominciamo da quali passioni hanno.
Guarda, io mi ricordo Twist and Shout dei Beatles nella prima volta che era uscita, e i brividi che mi erano venuti, ero proprio una ragazzina, per cui e i Shadows, no? Shadows dell'epoca, per cui questi complessi, no? Questi cantanti erano veramente amatissimi, per cui anch'io sono stata molto appassionata di loro, ecco. Poi altre passioni, non lo so, amavo molto la poesia, per cui ma non autori in particolare, se non quelli brasiliani dell'epoca, ecco.
Ah, io li adoravo i Beatles, che poi è una fase della mia vita particolare. Quando li ho conosciuti, eravamo a Ribeirão Preto e c'erano tutte queste amiche, anche le prime feste per me, le prime cose, insomma, ero ragazzina Ina.
Tu hai un passato anche da DJ, vero Guillaume?
Sì, negli anni 70. E vuoi che racconti,
certo,
un episodio
sono,
di quel periodo,
certo,
lì?
Sono molto curiosa.
Eh sì, ero a Rimini e facevo la DJ, e c'era un pezzo che andava molto, molto, e me lo chiedevano tutte le sere, più volte. Io, che barbara, se non ce la faccio più, non lo sopporto più, l'ho nascosto. C'è stata una sera, ho detto, si è rotto il disco, purtroppo questo niente. E tornando a Milano ho conosciuto Riccardo, perché era con Clara. E che pezzo era?
Che pezzo era?
Che pezzo era? E Riccardin?
Yesterday.
No! Viaggio di un poeta. Che bellissimo, io lo trovavo bellissimo, mi piaceva tantissimo, però era talmente richiesto che non lo sopportavo.
Che non lo sopportavi più.
E poi ho conosciuto l'autore.
Quindi comunque anche tu molto appassionata dei Beatles poi alla fin fine.
Tantissimo, molto, 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 però mi piacevano anche moltissimo all'epoca dei Beatles, anche la musica italiana, vivendo in Brasile, eccetera. Era un sogno, cioè mi piaceva tantissimo. Tutti, Endrigo, Gino Paoli, Rita Pavone, che poi una volta siamo andati a vedere anche Rita Pavone, piccolina, era giovanissima, i suoi primi passi poi.
Questo quando eravate in Brasile,
in
proprio?
Brasile,
me cantava in italiano?
L'avevo vista,
sì, no, si cantava in italiano. In italiano,
sì.
Mi ricordo che
io suonavo la chitarra, no? Avevo 13 anni, 14 anni, e nonostante un'epoca di grandi divieti per le donne, insieme a un mio amico Zeno, non so se te lo ricordi, in questo paesino che si chiamava Pedregulho, che vuol dire pezzi di Sassolini, e noi andavamo a fare serenata. Allora io prendevo la chitarra e andavo a cantare a casa fuori dalla finestra, come si vuole una serenata. E dunque andavo con due amici e io e la chitarra. E che pezzi cantavo? Non ho l'età, non ho l'età per amarti, oppure mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te, mi sono, e poi il mondo, soltanto adesso io ti guardo.
Quindi erano serenate su commissione?
Su commissioni, e poi la gente si estasiava perché la vocina ce l'avevo anche allora, no? Nonostante neanche in Italia pensavo di venire, perché avevo proprio 14 anni. E poi la gente si estasiava e aprivano la finestra e ci davano da mangiare e facevamo le cenette alle 2 di notte. Era bellissimo per un'epoca che oggi si può parlare di questo, ma all'epoca era proprio vietato, ma noi trasgredivamo un pochettino.
Jonathan,
chiedatemi un martello, che cosa devo fare?
Che epoca questa, me ne ricordo, gli anni 60, come me li ricordo. Mi sembra ieri.
Anche di
quando ho conosciuto Rita Pavoni, no? Rita Pavone, che ci siamo presentate e lei, prima che io riuscissi a dire di quanto lei è stato un mito per me, mi aveva detto: ah, la mitica voce di Lady Oscar. E devo dire che questa cosa mi aveva fatto molto piacere, anche se poi ho raccontato a lei che ero in Brasile e invece cantavo i suoi pezzi.
E io dov'ero?
Ah, non lo so, dov'eri? Eri lì vicino? Dov'è che abbiamo incontrato Rita Pavone?
Forse con l'RCA anche.
Ah, no, un emittente.
Era un
sì, dove lei aveva. Non ricordo il nome. Sì.
Ma penso che c'eravamo tutti, però io ho voluto avvicinarmi a lei anche se gli altri mi proibivano, però io dovevo assolutamente salutarla perché era stata il mio mito, ecco.
Jonathan, tu invece che gusti musicali?
Beh, io ovviamente con un padre così
ho un vago sospetto.
Ho imparato i Beatles in italiano con i suoi arrangiamenti, per cui quando ho iniziato a sentire gli originali a 10-11 anni non mi piacevano, li sentivo vecchi, mi dava fastidio la pronuncia diversa, per me era voglio cantare all'inglese, non era, oddio, non me lo ricordo l'originale, cosa che diceva? Ok, quella lì. Quindi ho Beatles a manetta, ho fatto una testa così, quindi li amo molto. Dopodiché, dopo una certa età, mi sono un po' distaccato e ho preso la scia di Michael Jackson, per esempio. Uh-huh. E negli ultimi 15 anni Toto, che ho seguito tantissimo, e ovviamente sono un grande fan di Stevie Wonder, che è uno dei maestri, secondo me.
Ma quanto c'è di Beatles come ispirazione nelle canzoni di Cavalieri del Re?
Ma bisogna stare attenti a quello che si dice, perché uno pensa che ispirandosi a un cantante va a copiare. Le cose non stanno così. Io questo però l'ho sempre fatto con tutte le mie canzoni, anche le canzoni prima dei Cavalieri. Quando scrivevo una canzone cercavo sempre di farle in un modo, qualsiasi fosse l'argomento, mi chiedevo sempre: Paul McCartney e John Lennon come la farebbero? E cadevo automaticamente in quello stile, in quel sapore. Però non c'era solo i Beatles, amavo molto gli ABBA e tutti i gruppi vocali dell'epoca, che c'era ancora. Chi? Peter Paul e Mary, che qui in Italia sono poco conosciuti, ma Mama St. Papas. E insomma, sono cresciuto poi con la musica degli anni 60, diciamo. E tutti i gruppi vocali erano fonte di ispirazione, da quelli succhiavo tutte le idee. Sì, no?
Sì.
Certo.
Sì, no. Ma c'è Matteo che mi manda intanto dei messaggi, dei suggerimenti, ma io ero già stato previdente. Perché Jonathan l'ha citata e ora ce la dobbiamo ascoltare, però, questa cosa. Cioè,
quale scena?
C'è un'altra domanda prima?
Sì, no, rimanendo in tema, ma il punto dove volevo arrivare alla fine è: ma gli altri tre cavalieri sono mai riusciti a contaminare un po' e a modificare lo stile di Riccardo Autore, aggiungendo negli arrangiamenti, nel modo di interpretare le canzoni, qualche cosa di molto loro, altre fonti di ispirazione che Riccardo non avrebbe avuto?
Sì. Ma in realtà qua nello specifico, caro fratello, nello specifico Caro fratello, composta da Riccardo Zara nel 1999, se non sbaglio, giusto, qua siete... 2000?
2000 parrebbe, forse magari è stata scritta nel 99,
chiediamo l'aiuto del 2000. Pubblico, il pubblico dice 2000. E c'è da raccontare che a un certo punto sono entrato in studio e lui stava finendo di arrangiare, comporre Caro fratello.
Ma devi ancora la musica?
Sì, ma ok, così, facciamo anche così. Sì, no, ricordavo ci fossero già degli arrangiamenti, però probabilmente mi sbaglio.
Sì, ma non poteva essere registrato niente se non ancora.
Sì, ma l'hai cambiata dopo, magari, no? No, ok, così allora. Quindi al pianoforte, com'è che l'ho sentita? Ho sentito il provino al pianoforte. E a un certo punto c'era un passaggio che non lo convinceva. Io l'ascolto, ripeto, ero lì di passaggio, sono entrato, ho ascoltato, ho detto: Riccardo, che pensi me? Ci penso io. Sono andato di al pianoforte, mi sono messo 5 minuti e ho composto due passaggi, che poi sono due accordi con la melodia che segue, che è sul finale. E il passaggio è quando va in si bemolle. Na 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 nimpetudine caro, na 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 nendadarine caro fratello. Ecco, lì va in do diesis e di nuovo è autore Riccardo. Quello lì l'ho fatto io. Però c'è da dire un'altra cosa, se posso, così concludo. che un ragazzo, un mio amico, ha sentito la canzone e mentre commentava diceva, anzi posso anche dire chi è? Posso dire chi è?
Dì.
Flavio Sala. Voglio citare Flavio Sala perché quando l'ha detto mi sono riempito di orgoglio. Bravo. Ha sentito la canzone, ha detto caspita, veramente questa canzone è bellissima, tuo padre è bravissimo, un grande, e devo dire che il pezzo della musica che mi piace di più è questo. Quando dice questo, sul questo partono i miei accordi, dico no, grande, ma lo sai che l'ho scritto, no, non ci credo, sì, no, veramente, sono stato io. Insomma, questo mi ha riempito di orgoglio.
E quindi è diventato un grande esperto musicale ai tuoi occhi.
Devo dire che Riccardo non è che ci permettesse molto di influenzarlo. Non lo conoscete ancora abbastanza. Ci provavamo.
Era un tentativo.
Sì, no, ma ogni tanto sì, chiedevo opinione, ma più che altro aveva già le alternative.
Era già tutto preparato. Sì, io direi di ascoltarci il pezzo che prima Jonathan ha citato, quindi prima dei Beatles. I Beatles che ha conosciuto Jonathan, diciamo così, i veri Beatles. L'abbiamo citato, ce l'ascoltiamo, fra l'altro da poco è uscito anche su CD, quindi una bella occasione per risentirlo.
Yeah.
Bentornati su Radio Animati. Un applauso meritatissimo per i Cavalieri del Re. La più infervorata è Clara in questo applauso. Ma un altro racconto carpito durante la canzone, perché i racconti di Jonathan hanno fatto venire in mente a Ghiomar una storia simile, e le chiediamo di raccontarla.
Sì, e riguarda mia figlia, che all'epoca aveva circa 7 anni, cioè fino ai 7 ha vissuto con me in Brasile, e io avevo un po' rimosso tutto il discorso Cavalieri del Re, perché mi soffrivo molto dall'idea che fosse finita, e allora ho dovuto rimuovere per non soffrire. E a lei ho fatto conoscere poco di noi, ho cominciato a farle conoscere dai Beatles. C'era una volta i Beatles, e a lei è piaciuto, sì, ma non più di tanto, perché sai, ragazzina, ok. Se non che un giorno siamo in un grande magazzino e mettono su i Beatles, quelli veri, e lei arriva da me: mamma, mamma, senti quelli che vi imitano. Al che mi sono detta, a chi ho detto: alto, no, quelli sono i veri, adesso te li devo far conoscere bene. E oggi anche lei ama i Beatles, quelli veri.
Quindi li ha scoperti dopo anche lei?
Dopo anche lei, sì, sì, sì.
Abbiamo citato il CD prima dei Beatles, e Corrado qua mi ha dato un'info per tutti gli ascoltatori di Radio Animati: in questo momento sono tantissimi, fra l'altro dall'Unione Sovietica, dagli Stati Uniti, dalla Germania, da mezza Europa in questo momento, posso dirvi. Allora, per chi non avesse avuto ancora l'occasione di avere il CD, il doppio, doppio giusto CD, se non sbaglio, doppio singolo, ma ci sono tutte, era un doppio album. Può scrivere a questa mail, che è tyuan74@alice.it, oppure a info@radioanimati.it, ci pensiamo noi a fargli avere le mail, e acquistare un CD a un prezzo speciale di 8 euro, quindi è un prezzo fantastico. So che tutti i fans all'ascolto stanno prendendo nota, mandateci una mail a info@radioanimati, gireremo noi a Ivan tutte le vostre richieste, e poi troverete il modo di avere il CD e di acquistare questo CD. Matteo,
dunque, Cuore, è arrivato il momento di parlare di Cuore, una canzone che forse la preferita del vostro repertorio, è diventata una specie di quasi un inno di chi ama essere trasportato indietro nel tempo dalle sigle in generale, e dalle vostre in particolare. Qui per esempio una testimonianza di un nostro amico che dice: Cuore è una canzone che tocca dentro con grande emozione per il testo, la musica e le voci molto belle, forse la più bella in assoluto tra tutte le sigle italiane di anime giapponesi, un capolavoro. E pareri di questo genere si trovano dappertutto. Voi che ricordi avete di Cuore? Se anche, credo sia anche la preferita di Riccardo, forse anche Ghiomar prima ci diceva avrebbe voluto cantarla lei, però so che Jonathan da piccolo non la pensava così.
Beh, io quello che posso dire è che la canzone è veramente a me piace ed è riuscita bene, e mi chiedo perché mi piace, ma forse perché è l'unica canzone di tutte le canzoni di cartoni animati che abbiamo fatto dove io non mi sono ispirato a un cartone, mi sono ispirato al libro Cuore, che conoscevo chiaramente molto bene, perché all'epoca che facevo la scuola elementare io era un libro di testo scolastico, che poi è stato bocciato, l'hanno scartato negli anni 60 dopo lo scomparso. Però ricordo questo, che il mio insegnante elementare ce lo raccontava una volta a settimana, ci raccontava una storia del libro Cuore. E io sul libro Cuore, raccontato dal mio maestro, sognavo ad occhi aperti. E quando Anselmo mi disse: Riccardo, fai una canzone del libro Cuore, il cartone è simile al libro, pertanto ti lascio carta bianca. Io mi sono ispirato al libro Cuore che conoscevo io e ai miei ricordi di gioventù, anzi di infanzia quasi. Difatti le citazioni della lavagna, dell'inchiostro, fanno parte della mia epoca. E forse il successo in poco successo del cartone è dovuto al fatto che quando è uscito in Italia era già anacronistico, era vecchio, perché i giovani di quell'epoca non ricordavano il cuore che ricordavo io, e forse per questo ci ho messo cuore veramente per farla.
Io non sono d'accordo sul poco successo del cartone, non so voi, io lo guardavo sempre.
Io no, forse non ha avuto un grandissimo successo, sì, devo dare ragione a Riccardo. Poi è stato un cartone animato che ha avuto tanti pregi, oltre alla sigla bellissima, un cast di doppiatori fantastico, perché veramente c'erano i migliori doppiatori italiani di quel momento, sono stati tutti presenti a mio parere, insomma, in quel cartone animato. Ecco, a differenza delle di Oscar, in cui tutte e due le cose erano sicuramente alla pari, quindi grande cartone animato, grande trama, forse su cuore concordo, io personalmente concordo un po' con Riccardo su questa cosa. Devo dare una notizia a Clara, siamo sommersi di messaggi che ci chiedono se puoi perlomeno intonare Libero Cuore un pezzettino. Siamo subissati con Marina, stavamo cercando di
e chi
di
fa l'introduzione?
Se te la senti.
Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu. Che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti sogni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti. È quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura, mantiene il suo stendardo, mesero di ventura. Ma a parte il bastimento, Genova è ormai lontano, Marco va nel nuovo mondo, terra sudamericana. Oh caro vecchio libro cuore, con la tua semplicità continua a far sognare i ragazzi d'ogni età. Mio vecchio libro cuore, mai nel tempo scorderò le pagine d'amore, forse fuori moda un po'. Ma ieri ho visto il mio ragazzo che toglieva un po' di polvere da te. Ma ieri ho visto il mio ragazzo che toglieva un po' di polvere da te.
Grazie.
Stai parlando di Lucca 2011? Vabbè. Ma voi conoscevate invece il Libero Cuore, Clara e Ghiomar, prima del cartone animato?
Io sì, perché mia mamma ce l'aveva e ce lo raccontava anche, no? E qualcosa. E poi, avendo fatto un anno di medie qua, mi sembra che qualcosa ci avevano fatto leggere anche.
No, io non sapevo
niente. E volevo dire appunto che il discorso del, cioè, amare tanto, perché c'è proprio l'atmosfera di questo pezzo, no? È una, cioè, è come vedere un film. Non so.
Bravo Riccardo.
Bravo Riccardo, infatti.
Ma Jonathan, invece, se non sbaglio, da piccolo tu non amavi molto questa canzone, la trovavi triste, qualcosa? Avevo letto qualcosa del genere, una vecchia intervista.
Ma guarda, sinceramente non mi ricordo. Sì, era molto malinconica, sì, all'epoca, ma non entravo tanto magari in merito alla bellezza della canzone, ma più a quello che mi lasciava. Era triste, era malinconica, allora probabilmente da bambino l'allontanavo. Insomma, non lo so.
E poi, se ci pensi bene, la canzone in qualche modo è dedicata a te, perché non tutti l'avevano capita bene, perché la canzone, a parte quei quattro flash che tipo il tamburino sardo, dagli Appennini alle Ande, che sono quattro flash su quattro episodi. Sì, delle.
È vero, salve!
La canzone la canta la mamma al suo bambino, che dice: oggi ho visto te rispolverare il libro. Togliendo. Infatti non tutti la capivano.
Io addirittura all'epoca la capivo ancora meglio, cioè per me quando lei diceva, mia madre, ma ieri ho visto il mio ragazzo che è, per me era il suo fidanzato. E quindi non avevo capito, ancora meno avevo capito. Vai te.
Ma ho visto il mio ragazzo che toglieva un po' di polvere da te, e quel te chi era?
Quel te? Allora, il tè assolutamente non sapevo cosa fosse, per me era il tè da bere, e per me il ragazzo era fidanzato, quindi...
Ma e invece ci sono errori in fase, avvenuti in studio, in fase di registrazione, che poi sono rimasti nelle vostre sigle?
Errori musicali, intendi? Ce ne sono, sì. Però errori musicali lasciavamo, cioè quando andava bene si cercava di nascondere un accordo uscito male o un lancio uscito male. No, con la batteria di solito no, perché era molto bravo. Errori che facevo io quando suonavo la pista del piano, che non essendo un pianista facevo una fatica da matti, arrivavo magari alla fine tutto giusto e verso la fine la mano andava nel posto sbagliato. Allora questo lo lasciavo e lo nascondevo. Con la chitarra un po' meno, errori di canto, beh, li riparavamo subito. Errori di testo, succedeva questo, che questo ricordo molto bene, che noi cantavamo tante volte una pista e di solito facevamo la stessa strofa, la facevamo se era uguale, non come adesso che si può copiare il file, ma si ricantava sull'inciso seguente le stesse parole, però succedeva che, sì, cerco di spiegarmi bene, succedeva che io davo il testo a uno di voi e sull'altra pista io cantavo una cosa. E siccome non ascoltavamo mai le piste registrate, ascoltavamo soltanto quelle che si stava facendo, succedeva che poi quando si tirava sulle piste uno diceva una cosa e l'altra pista diceva un'altra cosa. Questo mi ricordo gli errori. L'hai capito o mi sono spiegato?
Abbastanza. Facciamo un sondaggio in studio a chi l'ha capito, alzi la mano. No, la maggioranza, quindi sono io. Ma qualcosa di questo rimaneva nelle... Adesso noi interroghiamo, facciamo ripetere a qualcuno. Ma non so, per esempio, la risata finale di Nino, il mio amico ninja, se non sbaglio, era non prevista, è rimasta...
Tante cose nascevano per sbaglio, perché uno rideva, magari aveva sbagliato una parola o una boccaccia, magari mentre uno cantava l'altro dall'altra parte si sbadigliava, che ne so... E veniva da ridere. Poi dicevamo sempre: adesso questa la cancelliamo, questa la cancelliamo. Poi tante volte a me piaceva lasciare proprio. C'è un paio di canzoni che abbiamo lasciato, non so, credo Nino, tu dici che sono.
C'è una risata alla fine.
Credo che metà risate sono autentiche, perché ogni volta che uno sentiva la risata in cuffia dell'altro, cominciava a ridere a sua volta. E poi, siccome ne volevo tante, metà sono vere e metà sono rifatte, diciamo. Però nasceva sempre da cose molto spontanee.
Ce l'ascoltiamo? Ce l'ascoltiamo e ricontrolliamo tutte le risate.
Controlliamo tutte le risate.
Nel frattempo controlliamo le risate. Ci ascoltiamo Nino, il mio amico ninja.
Che ne un ragazzino in gamba come te, va tutti i giorni a scuola proprio come te, ma tra tutti noi soltanto lui è il grande fortuna. Guarda la televisione come te, cartoni d'ogni genere di favole, giocare con l'amico suo è ciò che ama di più.
Amico Nino, dove vai? Su, resta ancora un po' con noi. Sei divertente quando fai le lotte come grandi eroi. Ti muovi con agilità, sai essere docile se vuoi. In te c'è tanta novità, come un antico samurai.
Il nostro amico arriva dall'antichità,
fino a quando lui starà con noi saremo tutti ok.
Amico mio, dove vai? Su, resta ancora un po' con noi. Nessuno mai ti vincerà, è grande la tua abilità. Col tuo simpatico judo risolvi tutti i nostri guai. Anche se piccolo però, per noi sei grande, sapevamo.
Che è un ragazzino in gamba come te, va tutti i giorni a scuola proprio come te. Ma tra tutti noi soltanto lui è grande fortunato.
Ok, Lino!
Guarda la televisione come te, cartoni d'ogni genere di favole, ma giocare con l'amico suo è ciò che ama di più.
Amico mio, dove vai? Su, resta ancora un po' con noi. Sei divertente quando fai le lotte come grandi eroi. Ti muovi con agilità, sai essere docile se vuoi.
Allora, li abbiamo contati quali erano le risate false e quali erano quelle quelle vere? Direi di rientrare con un applauso ai Cavalieri del Re. Rileggo volentieri in onda un po' di messaggi che sono arrivati prima, ringraziando i Cavalieri del Re per questa versione live a cappella improvvisata, grazie, non era assolutamente preparata. Un po' di messaggi che ci sono arrivati dagli amici che ci seguono in questo momento in diretta, in particolare Michele che scrive: mi state facendo scendere le lacrime sulle guance e a 37 anni non sarebbe il caso. Ho i brividi lungo la schiena, scrive Alberto, fantastici Cavalieri del Re, sul vinile come dal vivo, quindi insomma hanno apprezzato i fans tantissimo. Una delle domande che vi volevo fare da tempo era come avete vissuto e soprattutto se avete continuato a seguire il mondo delle sigle nel momento in cui la carriera dei Cavalieri del Re ha preso una lunga pausa prima di riprendere poi con Caro Fratello, con i live eccetera eccetera. Che cosa vi capitava di soffermarvi sulle sigle del cartone animato, di vedere quello che andava in onda, di ascoltare magari anche negli anni in cui voi producevate dischi quello che facevano gli altri gruppi, sempre della RCA, dalle Mele Verdi ai Rocking Horse, avevate attenzione anche sugli altri oppure anche per non farvi influenzare rimanevate più sui vostri progetti? Non
rispondo io?
Sì,
per prima. Poi io, a dire il vero, non seguivo molto, seguivo per caso, se mi capitava di vedere un cartone o una sigla chiaramente cercavo di ascoltare. Non dico la verità, non ero influenzato da niente e non mi piacevano molto le sigle degli altri, devo essere sincero. Non
certo.
Mi piaceva, no, ma non, onestamente non, ma non perché giudicassi migliori le nostre. Io dicevo sempre, quando ascoltavo una sigla, dicevo: ma io non l'avrei fatta così, io non avrei fatto un'altra cosa. Pochissime mi hanno colpito, dico la verità, mi ha colpito la versione nuova di Lady Oscar, che sapevo che non era facile rifarne un'altra, e quella di Cristina non era male. Non so, quella, c'è anche una versione cantata da un uomo,
Enzo Draghi.
Ecco, quella mi era piaciuta abbastanza. Mi piacevano due o tre pezzi.
Lupin di Castellina, sì. Pasi, il valzer.
Ah, bravo, quella è vero. Quella mi piaceva forte, bella, gran bella musica. E mi piaceva qualcosa di Rocking Horse, Rocchitari, bello, sì. Ma non impazzivo e non mi faceva assolutamente
influenzare.
Beh, ovviamente noi amavamo le nostre sigle, per cui per noi stessi noi eravamo i migliori, perciò era difficile accettare altre sigle. Poi, per carità, se ti dimentichi un po', accetti, ti piace anche, ma ma non in particolar modo, no? E Lupin mi ricordo che mi aveva molto colpito, ecco. Poi sentendo tanti fans che continuano a dirci, no, che anche ieri ero in uno studio con altri professionisti di 35-40 anni che dicevano: ah, vabbè, l'epoca delle canzoni dei Cavalieri del Re era un'epoca migliore per i testi, per la musica, per le voci, per le interpretazioni, no? E dunque restano i migliori tempi delle sigle. Così dicono proprio i ragazzi, ecco, perciò mi fa piacere questo.
A me invece piaceva sentire.
Ascoltavi.
Ascoltavo le altre, facevo le mie critiche, mm-hmm. Anche per fare un confronto e tirare su Riccardo. Sì, perché ogni tanto andavo giù.
La RCA vi spediva all'epoca le compilation che uscivano, i vari Tivulandia con tutti i brani? No, no, niente.
No, no, andavamo
in negozi.
Noi a caccia, sì. Sì, qualche volta, qualche fan anche ci mandava qualcosa, no? Sì.
E tu, Jonathan, seguendo un episodio di ogni cartone animato, riuscivi a affezionarti?
A fatica.
A fatica, altre sigle.
Ma guarda, per quanto riguarda le musiche, io ero assolutamente distaccato, quindi certo, le godevo, cioè, quindi mi piacevano da Mr. Baseball a Judo Boy Judo, proprio mi piacevano. Crescendo, invece, le nuove le ascoltavo con un orecchio diverso, diciamo, da musicista, quindi mm-hmm. analizzavo anche e notavo anche la differenza di epoca, quindi non potevano certo essere le musiche di una volta. Ce ne sono state molte che mi sono piaciute, ma devo solo dire una cosa che ho già commentato con qualcuno qua: non apprezzavo gli arrangiamenti da discoteca, questo mm-hmm. Non mi ricordo con chi ne parlavo. E mi sembrava tutto così, però mi sono anche detto: ma magari i giovani le apprezzano, e magari fra 20 anni le ascolteranno e diranno che belle. E quindi mi sto sbagliando io adesso, non lo so.
Due epoche a confronto.
Sì, sì, sì.
Anche musicali.
Sì, sì.
Senz'altro. Matteo.
Dal 2000 in poi ci sono stati un po' di dischi che hanno dato soddisfazione agli appassionati. Caro Fratello, il CD C'erano una volta i Cavalieri del Re di SigleTV.net, abbiamo qui KBL in persona, le sigle per La Piccola Nell, due DVD live, uno di Lucca, uno di Prato, poi Mangas Melody, C'erano una volta i Beatles finalmente su CD, un po' di 45 giri di Siglandia, Devilman, Renzi, Nino mio amico Ninja e Goda. Manca però Ugo, non so se Corrado ci vuole dare in anteprima all'arrivo di Ugo su 45 giri. Corrado non dice niente, ma la domanda alla fine è: c'è qualche progetto per in cantiere per festeggiare anche con una qualche pubblicazione il trentennale?
Facciamo rispondere a Clara.
Progetti ci possono essere tanti.
Oh, questo già, no? Lascia aperto.
Realizzare è un'altra cosa. Però non...
No, pensavo che tu avessi qualche idea. No, questa è una domanda che non dovevi farci, adesso ci metti in imbarazzo. C'è però, cosa posso dire? C'è nell'aria qualcosa. C'è nell'aria qualcosa. No, questo è tutto quello che posso dire. C'è un progetto che dovrebbe essere andare in porto entro la fine dell'anno e credo che ci riusciremo, però non voglio assolutamente dire niente a tal punto che non lo sa nemmeno Clara, vero? Clara, cosa ne sai?
Niente. Zero.
Vedi come lo tengo segreto.
Jonathan però sta facendo l'indifferente.
C'è un concerto live, non sapevi?
Questo non lo sai, però se vuoi ti leggo quei 600 messaggi che sono arrivati su Facebook in cui ci chiedono un concerto.
Una domanda, Matteo, voglio dirti che c'è qualcosa che sicuramente farà piacere a molti dei nostri fans, però di cui non posso dire niente. Tassativamente devo stare zitto su tutti i fronti.
Allora noi raccomandiamo a tutti i fan di rimanere sempre in ascolto di Radio Animati, dove daremo subito ogni notizia non appena sarà abbastanza.
Esatto, noi saremo qua pronti a...
Sarei di primi a venire a conoscenza, giusto?
Ma negli anni 2000, però, oltre a tutti questi dischi, ci sono stati anche un po' di concerti. La notte delle sigle 3, Lucca, Prato, Venezia. Che ricordi avete voi di questi concerti? C'è qualche momento che vi ha particolarmente, che è rimasto impresso nella vostra memoria? Vorrei la risposta di tutti e quattro.
Beh, la mia è, metterei in primo, al primo posto il concerto di Lucca, no? Lucca che non vede, cioè, ci chiamavano ogni anno dicevamo di no, poi alla fine sono riusciti a convincerci, siamo andati emozionati perché era da tanto tempo che non cantavamo insieme. Per noi è stata una grande serata, ci abbiamo messo tutto il cuore, è stata una grande serata calda sotto l'aspetto dei contenuti, ma fredda, ricordo che eravamo sotto zero,
freddissima direi, io penso una delle... Ma in tante edizioni di Lucca, un freddo come quella sera.
Però ricordo un grandissimo, un bel ricordo, e sono contento, penso anche gli altri tre siamo veramente stati contenti di averla fatta.
Beh sì, in effetti la serata di Lucca è stata strepitosa, no? Cioè quel concerto, il freddo con questo alito da nuvola, no? Ognuno parlavamo e venivano fuori le nuvolette, tant'è vero che nel pomeriggio prima del concerto eravamo molto preoccupate, io almeno e Ghio, perché non sapevamo se avremmo retto il freddo, e siamo andati in un negozio lì vicino a comprare due piumini bianchi per rimanere nel tema delle giacche, e trasgredendo un po' quello che era la scelta di stare con la giacchetta eccetera, ci siamo caricati di piumini, per fortuna, perché ci saremmo anche ammalati, era veramente freddissimo. Però una serata molto calda, no? Invece, perché eravamo carichi, eravamo felici, era veramente un grande ritorno, ecco.
Sì, è che nonostante tutto quel freddo, anche la giacca di piumino andava bene, ma non bastava. Quello che però ci ha scaldato tantissimo è stato proprio vedere tutto quel pubblico che cantava insieme a noi e che era lì in quel freddo boia anche loro. Ci scaldava davvero, e le ore volavano. Sono volate le ore, a un certo punto, che peccato, finito. Perché veramente c'era, e questo mi ha colpito tantissimo, no? Che nonostante tutto il freddo, c'era questa, è stato meraviglioso, un bellissimo ricordo, sì.
Jonathan?
Sì, è stato veramente emozionante. Noi lì sul palco, nonostante avessimo provato molto, potevamo fare qualsiasi cosa, cantare altre canzoni, andava bene, tutti felicissimi, sbagliare il testo, e questo lo percepivi, quindi ti dava forza, e sul palco riuscivi a dare ancora di più, sinceramente. Poi per quanto riguarda il concerto, per esempio, di Prato, giusto? Quello è stato dopo un po' che eravamo sul palco, rispetto all'altro concerto ci eravamo lasciati andare anche di più noi, e io mi ricordo che mi sono divertito tantissimo, mentre Lucca diciamo era più formale, là eravamo in un locale più piccolo, quindi è stato anche più divertente, secondo me, fra di noi, una cosa più interna, anche dopo si è commentato. E Venezia era impressionante essere... L'importanza della piazza, ecco, era quello che faceva pensare, perché poi il concerto in sé, personalmente Lucca è stato quello più emozionante, era il primo, e il pubblico era fantastico, cioè una cosa incredibile.
Allora, la notte delle sigle, no? È stata la prima volta che avevo ripreso a cantare, no? C'era Jonathan che suonava.
La prima edizione a Roma al Piper,
no? Ecco, lì io veramente per la prima volta mi ero resa conto che avevamo un mondo di fans, di ascoltatori che ci amavano in una maniera incredibile, perché piangevano tutti. Io non mi ero, ma cioè per la prima volta ho toccato con mano veramente questa cosa emozionante, quando tutte queste persone, il ricordo, l'emozione di quel momento, noi con questi testi scritti grandi, perché non avevamo neanche avuto quel tempo per ripassare, perché sai, registrare in una sala di incisione tu metti il testo, però fare un concerto è un'altra cosa, devi, no, sapere. E lì per la prima volta ho visto veramente l'altra parte, non più, e dunque il mondo dei fans, il mondo delle persone che amavano e potevano dimostrare proprio in quel momento.
E avete mai letto i commenti a caldo scritti in rete sui vari forum?
Ne abbiamo qualcuno,
le vostre sigle? Io ne ho anche qualcuno, non lo saprei se li avete mai letti e se vi hanno mai fatto effetto.
Leggere qualcuno.
Ma io ne ho selezionato uno in particolare che secondo me li riassume tutti, di una nostra amica che conoscete anche, però vabbè, dopo casomai vi dico chi è. È un commento del 2003, alla notte delle sigle 3, e dice: lo ammetto, ho pianto, i Cavalieri mi hanno regalato delle emozioni che ora non riesco proprio ad esternare. Ha ragione Mauro, non eravamo più ad un concerto, non si trattava di semplici prove tecniche in uno studio, ma di un incanto, una magia che mi ha fatto ripercorrere in flashback i momenti più belli della mia infanzia, quando ascoltavo le loro sigle in TV, ed invece ce li avevo lì davanti, erano proprio loro, ho quasi paura di risvegliarmi da una favola. Queste secondo me sono belle parole che descrivono quello che i vostri concerti riescono davvero a creare. Non so se voi avete mai quanto siete consapevoli di questo potere.
Qualche volta io guardavo, ho letto qualcosa e rimango sempre stupito, dico: ma quanto ci vogliono bene. Ma la cosa che più mi colpisce adesso nell'ascoltare queste lettere è che noi non ci rendevamo conto all'epoca di quanto potevamo essere importanti per una parte della gioventù che ci seguiva, che oddio seguiva un po' tutti, seguiva tutti i cartoni, però non ci rendevamo conto di quanto siamo stati importanti, forse, e forse ce ne rendiamo conto appena a fatica adesso, a distanza di 30 anni, di cosa abbiamo contato per loro, Gio? Dobbiamo darci più arie, lo so.
E qua i fans reclamano un altro concerto, non c'è, io una tournée addirittura, quindi spero che possa far parte di questo festeggiamento. Noi gli abbiamo voluto dare il là, poi sta a voi adesso.
Ascoltiamo.
Io direi che con un applauso ci ascoltiamo, torniamo in quel di Lucca Comics and Games nel 2006, quando sul palco sentivamo anche questa sera.
Con grande sorpresa e buoni lampi la nostra avventura incominciò, il mare in burrasca, i forti venti, il grande veliero affondò, tutta la notte cercammo gli esenti, ma più nessuno si salvò, e trascinati da forti correnti, finalmente terra si fermò.
Addormenterà.
Gli applausi del 2006 si fondono con gli applausi di quest'anno per i 30 anni della Spada di King Arthur in diretta da Milano, gli ultimi minuti di questo Evviva i Cavalieri del Re, e siamo veramente agli sgoccioli. Matteo, io andrei con l'ultimo giro di domande.
Vai Matteo! Vai.
Un applauso anche per Matteo.
Io chiederei a ogni cavaliere qual è la sua sigla preferita dei Cavalieri del Re.
Eh beh, ma questa è una domanda che dura poco. No, io ho sempre detto che amavo, ho sempre amato, l'abbiamo già detto un po' prima, Cuore, però e commettevo degli errori, dire questa non mi piace, quest'altro. Oggi a distanza di anni mi accorgo che anche le più brutte, che non vi dirò qual è, quella più brutta a mio giudizio, che poi ho scoperto quella che io giudico brutta, c'è sempre qualcuno che dice ma come, la mia preferita. È vero, allora non voglio fare del male a nessuno, però posso dire che la mia preferita è sempre stata Cuore, ma con il passare degli anni incomincio a voler bene a tutte quante, anche quella che considero la più brutta, che non vi dirò qual è. Qualcuno l'ha detto, oggi mi piacciono anche quelle, insomma voglio veramente bene a tutte.
Diciamo che è difficile dire quale piace di più, perché ad esempio quando mi capita di cantare o anche nei concerti, no? Ogni pezzo ha il suo mondo, ha il suo sogno, e quando entri in merito a quello che la sigla stessa ti evoca, scopri tutta la bellezza, no? Anche dell'emozione, dell'esserci lì. Però chiaro, ci sono quelle che ti colpiscono di più, una perché è quella più amata, Lady Oscar, anche se poi non è detto, perché anche Cuore è amatissima, no? Per cui queste due, Lady Oscar e Cuore, ecco.
Allora, quella che amo di più è Cuore, e quella che mi diverte di più è L'Isola dei Robinson, e che mi ha divertito tantissimo cantarla.
Matteo, come fai a scegliere? Sono tutte talmente belle che, cioè, potrei citarti Lady Oscar, potrei citarti Yesterday. E invece sono molto affezionato all'Uomo Tigre per il cartone, per la sigla. Però attenzione, vado a scegliere Gamba. Perché Gamba? Ah. Perché comunque è la canzone in cui tutti e quattro cantiamo assieme. Credo sia l'unica.
Ognuno ha una parte.
Ognuno ha una parte, quindi in una canzone quattro voci che cantano singolarmente. Io, tra l'altro, bambino piccolissimo, commovente. Infatti, io non l'ascolto mai perché mi viene da piangere. Quindi evito. E quindi queste sono le mie due scelte. Grazie,
Matteo. Io direi di iniziare a ringraziare i Cavalieri del Re perché ci hanno regalato questa serata in compagnia, e vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Tutta la giornata è stata dedicata a voi. Con Pellegrino abbiamo realizzato, e Matteo e anche
Cogi di Dana delle Tigre,
abbiamo ripercorso tutta la vostra storia da stamani mattina, che ogni ora va in onda a pillole la storia dei Cavalieri del Re per questi 30 anni. Tante canzoni le abbiamo ascoltate durante questa giornata, abbiamo ripercorso i vostri jingle che ci avete regalato in questi anni, e poi stasera un sacco di domande qui, Facebook, mail, tutti chiedono canzoni nuove, live, poi ovviamente lasciamo le sorprese e aspetteremo fiduciosi la fine dell'anno, e noi saremo qua come sempre. Matteo, anche tu immagino che avrai dei ringraziamenti di rito.
Beh, assolutamente ringraziare Koji che ci ha aiutato con le pillole, tutto quello che c'è di buono nelle pillole è suo, quello che c'è di sbagliato è mio. Diciamo, ringraziamo Marina che ci ha aiutato, certo, a gestire Facebook e la posta. E io a questo punto,
sì, io ringraziamo anche Pellegrino, ringraziamo Andrea, tutti i ragazzi che ci hanno dato mano, ma avremo anche un altro personaggio di Radio Animati, perché fa l'oroscopo su Radio Animati, la nostra principessa dello zodiaco, che ha qualcosa con un applauso del pubblico per i 30 anni della spada di Re Artù. L'abbiamo trasformata in un dolce.
Dobbiamo descrivere, è arrivata con una bella... No. Descriviamola, è una bellissima torta che ha... Ma come è fatta bene? Che ha la copertina della spada di King Arthur. Facciamo delle foto, se mai qualcuno poi le manderà in onda. È bellissimo, grazie. Veramente...
È un bellissimo 30.
Ma che bello, il pensiero, bella idea, bravi.
Madonna, che favola.
Che arde.
Non possiamo tagliarla per mangiare.
No, facciamo una foto, no, taglia Clara e Ghio, le due signore. Facciamo una foto ricordo e ragazzi dobbiamo ringraziarvi, ma siamo in onda, no?
Certo che siamo in onda, certo che siamo in onda.
No, volevo veramente ringraziarvi di cuore per quello che avete fatto. La promessa è che prima della fine dell'anno ne dobbiamo rifare un'altra.
E noi siamo pronti.
Porteremo delle novità.
Adesso momento di rito per le foto. Io voglio. Voglio ringraziare appunto tutti i ragazzi, tutte le persone che hanno aiutato a questo progetto. Matteo, anche tu avrai dei ringraziamenti di rito.
Beh, Pellegrino non abbiamo forse ancora ringraziato.
L'ho ringraziato a sufficienza per aver realizzato le pillole con la storia dei Cavalieri del Re. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Animati che ci hanno aiutato e che ci supportano come sempre con tanto entusiasmo. Su Radio Animati c'è sempre spazio per tutti e ovviamente anche e soprattutto anche per i Cavalieri del Re, che insomma hanno segnato la storia delle sigle. E in questo momento foto di rito con questa bellissima, sarà un problema tagliare la copertina, ma è un Mint 45 giri. Sì, sì, fra qualche istante Marina
45
caricherà su
45 giri Mint che è stato sacrificato
per essere messo sul dolce. Ringraziamo ancora Marina per il suo lavoro di comunicazione, perché ci stiamo attrezzando in questo, anche ci dà un grandissimo aiuto, è stata qua con me con Facebook e quant'altro. E adesso vediamo se i Cavalieri del Re vogliono fare qualche ultima battuta e poi ci salutiamo. So che Clara voleva dire qualcosa.
Allora, in chiusura di questa serata molto commossa e felice, vi ringrazio tutti e mando veramente un abbraccio forte, un bacione immenso a tutti i nostri fans e a tutti gli ascoltatori di Radio Animato. Un grazie, grazie a voi e a tutti.
Sì, beh, l'ho già fatto prima, ringrazio ancora tutti quanti della bellissima serata che abbiamo fatto, anche poi con la bella sorpresa della torta, e restiamo che prima della fine dell'anno, come ho già detto, vi verremo a trovare con una bella e grande sorpresa. A te, Ghio.
Sto aspettando anch'io sta sorpresa, chissà cos'è, mamma mia. E un bacione grosso a tutti, a nostri fans e non. Tutti quelli che hanno ascoltato e seguito questa giornata splendida, e invidiateci, adesso mangiamo la torta.
Io non aspetto la sorpresa, ma aspetto la torta. Volevo ringraziarvi personalmente dell'invito, della splendida serata, anche a voi tutti. E mi auguro ci sia un futuro, insomma, vediamo.
Figurati se noi siamo propensi a questo.
Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie Cavalieri del Re, grazie, grazie Matteo.
Grazie di nuovo a tutti, noi siamo pronti per brindare.
Siamo anche pronti con lo spumante, il resto.
Boom dello spumante. Sì. Sì, in una mano il microfono, Marina, nell'altra la bottiglia e non sono capace. Ma direi...
Anzi, qualcun altro regga il microfono, così Marina fa la foto. E fra poco la vedrete.
Siamo pronti e direi che dobbiamo accogliere il boom al grido di Evviva i Cavalieri del Re.
Pronti?
2-1 via!
Cantavamo quando tu volavi ancora nel vento, dolci canzoni oggi perse qua e là. Le melodie ora prigioniere son delle.